Buonasera, ben ritrovati a tutti. Grazie ancora della vostra presenza, di questa condivisione nell'ascolto della parola, nella preghiera, nel lasciarci raggiungere dal Signore e dalla sua fedeltà. Allora, leggo il terzo capitolo del libro di Giovanni, molto breve, ma così appunto completiamo l'ultimo capitolo, lo vedremo domani sera, la lettura. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua, uomini e animali si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Ecco, come vi dicevo già ieri sera, non è mia intenzione commentare il testo, no? Ieri abbiamo tentato di fare un primo percorso, oggi ne proporrò un altro. Volevo però prendere almeno uno spunto dall'inizio di questo terzo capitolo, no? Perché appunto il testo dice: fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Sembra ovvio, no? La prima volta Giona è fuggito, se n'è andato dall'altra parte, allora ma guardate che nella scrittura, nella Bibbia, questa seconda volta ha un valore di grandissima importanza, che investe, per così dire, proprio l'intero sguardo biblico sul mondo e sulla creazione. Provo a dirvelo così. Il mondo esiste, secondo la Bibbia, non semplicemente in virtù della prima volontà creatrice di Dio, ma in virtù del fatto che questa volontà creatrice è stata rinnovata e riconfermata. Ricordate almeno a grandi linee la storia del diluvio. La storia del diluvio vuole dire questo, vuol dire l'uomo a causa della sua violenza. Interessante, perché c'è un parallelo con quello che si dice qui, no? Quando viene proclamato questo decreto: uomini e animali si coprono di sacco, tra l'altro interessante, dicevano, questo coinvolgimento di tutta la creazione, e Dio si è invocato con tutte le forze, ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani, cioè che compie. Secondo il racconto del libro della Genesi, del primo libro della Bibbia, la violenza è la causa del diluvio. E il diluvio non vuol dire un acquazzone particolarmente forte. Il diluvio vuol dire il ritorno del caos che Dio aveva sconfitto con l'opera creatrice. La violenza che è nelle mani dell'uomo fa ripiombare il mondo nel non essere, fa ripiombare il mondo nel disastro. E quello che Dio fa dopo il diluvio è di rifondare, è di rinnovare definitivamente la sua creazione. Ripeto, la nostra realtà, il nostro mondo, tutto ciò che noi siamo, secondo la Bibbia, sussiste non semplicemente in virtù dell'atto originario di Dio, ma sussiste in virtù del fatto che Dio rinnova e ristabilisce la sua creazione. In un certo senso si potrebbe dire, no? Quello che Dio fa la seconda volta è più importante e più determinante di quello che fa la prima volta. Ecco perché lo troviamo varie volte nella Bibbia, questa cosa qua, no? Una cosa avviene e poi si ripete. Dio chiama Giona una prima volta e poi ripete questa chiamata, rinnova questa chiamata. Guardate, è tutta la logica della storia salvifica che sta dentro a questa cosa qua, no? Che dice la pazienza e la fedeltà di Dio e dice appunto la capacità di Dio di rinnovare e ristabilire definitivamente la sua opera. È per questo che c'è stato un primo Adamo, c'è stato un inizio della nostra storia di umanità e c'è stato un secondo Adamo, che è Cristo. C'è stato il nuovo inizio, la nuova creazione, il ristabilimento appunto del mondo nella sua vera realtà. Si potrebbe prolungare un po' questa cosa, ma mi fermo qui. Mi fermo qui e ritorno invece un po' più direttamente, diciamo così, alla vicenda di Giona. Di questo personaggio, come vi dicevo ieri sera, che è l'autore di questo libro, l'autore di questo libro, che non sappiamo chi sia, attraverso questo personaggio vuole parlare al suo popolo, vuole parlare al popolo di Israele. In un momento in cui il popolo di Israele vive la tentazione, e non è solo la tentazione, è anche proprio la realtà, vive la tentazione e la realtà di una chiusura su se stesso. Il popolo di Israele, in un momento anche difficile perché è circondato da nemici, non ha più le risorse, non ha più un re, non ha più, come dire, la grandezza, non clamorosa, ma insomma che aveva avuto nel passato, è uscito dalla prova dell'esilio, ma è sottoposto comunque al dominio probabilmente dell'impero persiano nell'epoca in cui viene scritto questo libro, quindi è in una situazione difficile ed è tentato di vivere questa situazione difficile chiudendosi su se stesso. No? Ieri sera vi citavo il racconto dei libri di Esdra e di Neemia, quando si parla della ricostruzione delle mura di Gerusalemme, no? Col badile in una mano e la spada nell'altro, dove la ricostruzione di queste mura va di pari passo con tutta una serie di altre cose che servono a dire: Israele sta qui, chiuso nella sua elezione, chiuso nel destino particolare che Dio ha riservato per lui, si difende dai suoi nemici, non si contamina con loro, non si mescola con loro e solo così si preserva. È come se l'autore di questo libro volesse dire: guarda popolo di Israele, guarda popolo di Dio, che non è questo che Dio vuole per te. Se tu te ne stai lì chiuso tra le tue mura, chiuso nel tuo isolamento, chiuso nella tua elezione e via dicendo, allora usiamo un linguaggio che ci è stato dato recentemente, ti ammali e finisci per morire. Dio ti ha scelto indubbiamente, Dio ti ha eletto indubbiamente di mezzo agli altri popoli, ma non perché tu ti richiuda nella tua autosufficienza, non perché tu te ne stia avvolto dentro te stesso. Dio ti ha scelto, ma per testimoniare e annunciare una parola di vita e di salvezza che è per tutti i popoli. compresi quei popoli che ti sono nemici, compresi quei popoli che tu giudichi i tuoi avversari. Se tu te ne stai chiuso lì dentro, muori. Se esci fuori, vivi. Ed è da questo punto di vista, mi sembra che la vicenda di Giona può diventare davvero una parabola interessante anche per la nostra situazione di Chiesa. Io ve l'ho detta con queste parole, come dire, per avvicinarci al fatto che questo è un po' il linguaggio che il Papa Francesco sta usando con noi, con la Chiesa, che egli è stato chiamato a servire e a guidare, appunto 2 anni fa, domani sarà il 2° anniversario della sua elezione. E il Papa ci ha messo un po' sull'avviso e ci mette sull'avviso proprio in questi termini. Leggiamo alcune parole di Papa Francesco che ci aiutano e un po' anche ci sferzano. Quando dice, ripeto qui, è il numero 49 della esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare. E guardate che da un certo punto di vista non c'è commento al libro di Giona migliore di queste parole, a mio parere. Però va bene, visto che sono venuto fin da Reggio Emilia via Bologna per dire qualche cosa, provo appena appena ad approfondire un po', ripeto, e provo a prolungare un momento questo, come dire, confronto, questo parallelo tra appunto la vicenda di Giona e quello che il Papa ci invita, ci sprona, ci chiede di vivere appunto come Chiesa, lo ha fatto in tanti modi, lo continua a fare in tanti modi, ma io mi riferisco in modo particolare alla esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che racchiude un po', credo, tutto quello che sta a cuore al Papa appunto per la vita della Chiesa. E dalla parte del libro di Giona, allora ieri sera mi sono fermato un momento sui personaggi, ne ho trascurato uno ma spero di recuperarlo, invece questa sera provo a fare riferimento ai luoghi che appunto questo libretto ci mette davanti, perché questi luoghi mi sembra sono abbastanza significativi, sono abbastanza simbolici e ci permettono almeno di entrare da qualche porta, diciamo così, un po' anche dentro a quello che il Papa ci chiede di fare. Il primo luogo che noi vediamo nel libro di Giona, ma il primo che viene ricordato è la città, no? Perché appunto subito si dice a Giona: vai a Ninive, la grande città, eccetera, però Giona non ci va. E invece si imbarca. E dunque il primo luogo in cui noi vediamo veramente Giona è la barca, è la nave sulla quale egli appunto si imbarca per fuggire lontano verso Tarsis. Dicevo, Ninive è a oriente, Tarsis è a occidente, esattamente dall'altra parte. la barca. La barca è un simbolo che soprattutto nella tradizione cristiana ha assunto una portata, una ricchezza molto grande, per una ragione anche abbastanza semplice, cioè che quasi tutte le città in cui il cristianesimo si è diffuso a partire proprio dai primi decenni dell'epoca cristiana si affacciavano sul Mediterraneo e quindi erano città di mare. Quindi per molti cristiani vedere delle barche, delle navi, quelle dell'epoca, era la cosa più normale che ci potesse essere. È una figura che, ricordate, no, troviamo anche nel Vangelo. Quante volte il Vangelo ci racconta, no, delle traversate del piccolo mare, un laghettino, il lago di Tiberiade, il lago di Galilea, che appunto Gesù e i suoi discepoli attraversano da una parte all'altra. Gli ebrei non erano un popolo di navigatori, come i Fenici, loro vicini, che invece hanno girato in lungo e in largo. Qualcuno dice sono arrivati anche nelle Americhe, i Fenici. Gli ebrei no, però avevano questo piccolo laghetto, avevano un paese, il loro paese si affaccia sul Mediterraneo, quindi non erano neanche del tutto estranei a questo simbolo della navigazione. Se si guarda, prendo proprio come riferimento un po' il modo in cui la figura della barca è stata appunto interpretata, in modo particolare nella tradizione cristiana si è arrivati un po' a quest'idea, no? L'idea che la barca sia una specie, un po' come l'arca di Noè, per intenderci. Cioè, appunto, torniamo al diluvio. In un mondo che è come un mare in tempesta, l'arca di Noè, la Chiesa, no, diventa come l'arca di Noè nella quale gli eletti si rifugiano e, scampando così ai mali del mondo, arrivano poi verso il porto della terra promessa. È un'idea che ha avuto molto seguito anche nella tradizione cristiana. Ma io credo che la barca di Giona ci invita a pensare la cosa in termini un po' diversi. Intanto perché questa barca è pilotata ed è condotta avanti non da, gente della stessa stirpe e della stessa religione di Giona. No, no, sono dei pagani, lo dicevamo ieri sera, no? Questi marinai sono gente seria, il libro ce li presenta come della gente coscienziosa che fa anche tutto quello che c'è da fare nel suo lavoro. Sono dei pagani e però al tempo stesso hanno anche un certo timore di Dio. E si affannano anche, no, per venire fuori da questa situazione difficile e complicata. E semmai il più estraneo a questa situazione è proprio Giona, il quale sì, si rifugia nella barca e poi, come dicevamo, giù in fondo, nel punto più profondo, e lì dorme beatamente, mentre appunto la barca è sballottata in mezzo alla tempesta. Questa barca mi fa pensare ad un'altra nave di cui si parla nei testi del Nuovo Testamento, ed è la barca che porta Paolo insieme con alcuni suoi collaboratori verso Roma, il penultimo capitolo degli Atti degli Apostoli. Bellissimo racconto di questa barca che poi farà naufragio. Paolo e tutti gli altri arriveranno a Malta e poi di lì potranno riprendere dopo qualche mese il viaggio e Paolo arriverà finalmente in Italia. È un Paolo prigioniero, quello che viaggia su questo. In realtà sono poi due navi che si danno il cambio, insomma, no? E via dicendo. Ma quello che è interessante di questo racconto del capitolo 27 degli Atti è che è un po' come appunto quello di Giona, cioè non è che Paolo avesse prenotato una barca per i fatti suoi, era prigioniero tra l'altro e viaggia mescolato, viaggia con i soldati che lo scortano, viaggia mescolato con tantissima altra gente. A un certo punto si dice che erano più di 250, se ricordo bene, quindi era anche una barca, non era enorme, ma c'era un bel po' di gente. Stavano probabilmente anche molto ammucchiati su questa barca. Erano letteralmente tutti sulla stessa barca. Ecco, mi sembra che la nostra situazione di Chiesa, quella che anche il Papa ci mette davanti, sia un po' questa qua. Non di una Chiesa che è una specie di, appunto, di arca di Noè isolata per i fatti suoi. No, è la situazione di una Chiesa, di cristiani che vivono in mezzo alla realtà del loro mondo, del nostro mondo, in mezzo a questa società, mescolati appunto con persone che spesso non condividono la nostra fede, che qualche volta forse la deridono, che qualche volta anche magari la apprezzano e vi partecipano. Viviamo dentro ad una società che non è sempre del tutto estranea, diciamo così, ai valori, alle cose importanti a cui noi cristiani crediamo, ma che tante volte o se li dimentica o non gli dà particolarmente rilievo, no? E che comunque il più delle volte è abbastanza indifferente a tutto questo. Ma la nostra situazione, la nostra vocazione di Chiesa è di stare appunto lì dentro, non di stare altrove, non di sognare un mondo a parte, non di sognare, ma di essere appunto dentro a questa società, dentro a questa realtà, con quello che il Signore ci dona di essere, con appunto, ma con una identità che non dobbiamo semplicemente, diciamo così, sbandierare o rivendicare. Ma come Giona che dice: io sono un ebreo e servo il Dio che ha fatto il cielo e la terra, eccetera. E sì, appunto, tu sei uno che rivendica la sua identità, che rivendica il suo anche statuto, ma poi di fatto sei, come dire, sei più lontano da Dio di questi marinai pagani che invece almeno hanno timore del Signore e cercano di far bene le cose. Come cristiani ci è chiesto di condividere profondamente, e il Papa credo ci chiede proprio di entrare in questa logica di condivisione, no? Di solidarietà. Papa ama molto questa frase del globalizzare la solidarietà. Sentiamo innanzitutto proprio come un invito rivolto a noi come Chiesa, a stare dentro a questa società senza perdere, come dire, il sapore, no? Senza perdere il gusto, senza perdere la capacità del lievito di fare appunto lievitare anche una quantità di pasta, ma non appunto cercando di estraniarsi, non cercando di chiuderci nel nostro piccolo mondo, non cercando di, come dire, di coltivare il nostro piccolo giardino e che il resto del mondo si allarghi, non è, si arrangi. Non è questo, credo, che il Papa ci chiede quando ci invita appunto a vivere un dinamismo di uscita e di viverlo appunto dentro a questa società in solidarietà, in incontro, con la capacità anche di scoprire, no, dentro a questa società, nelle persone che incontriamo, appunto anche degli atteggiamenti, delle aperture, delle disponibilità che forse tante volte semplicemente non riusciamo a vedere, ma che invece magari ci sono delle attese che aspettano soltanto, come dire, l'occasione buona, no? per venire fuori. Guardate, è capitato anche al Signore, è capitato anche a Gesù, con le persone che ha incontrato, di trovare davanti a sé delle attese, delle aperture, delle disponibilità, una fede che lo ha sorpreso, che lo ha meravigliato. Incontra questo centurione romano che gli chiede la guarigione del suo servo e dice: ma vi assicuro che neanche in Israele ho visto una fede così grande. Ecco, stare dentro a questa realtà vuol dire appunto anche, come dire, disporsi alla sorpresa e alla meraviglia per ciò che Dio fa germogliare anche in quei terreni che a noi sembrano appunto così, delle volte così aridi e così lontani. Ripeto, questi marinai su questa barca si rivelano, come dire, forse più veri credenti che non Giona stesso. Ieri sera vi dicevano, ci fanno pensare un po' agli anonimi, alla tanta gente comune che saranno necessariamente degli stinchi di santi, e però portano avanti quotidianamente anche, come dire, anche la fatica del vivere, prendendola sul serio con le loro forze spesso anche scarse e di fatto facendo camminare un po' questo nostro mondo. Ecco, mi sembra che un po' nello spirito di Papa Francesco dobbiamo un po' muoverci, ecco, in questo spirito di solidarietà. E questa barca è naturalmente in mezzo al mare, qua è il posto normale di una barca, e questo è un po' il secondo luogo su cui vorrei riflettere un attimo, e anche il luogo in cui Giona si trova non soltanto dentro alla barca, alla nave, ma anche poi dentro al ventre del pesce, quindi, come dire, ancora più profondamente immerso dentro questo mare. Cos'è il mare? Nella tradizione biblica il mare non è un luogo positivo. Il mare è un po' come il deserto, il caos, è il luogo dell'indistinto. E il luogo è il non luogo. Qualche studioso, qualche sociologo moderno, parlando di certi ambienti, non so, come i grandi aeroporti o le grandi stazioni ferroviarie e così via, o anche i supermercati, no? Dove si incontra tantissima gente che non si conosce, che si appunto si incrocia, si muove in questi luoghi, ma come se fossero tutti o quasi perfettamente estranei gli uni agli altri. Qualcheduno appunto li ha battezzati non luoghi. Interessante. Ecco, il mare è un po' questo, nella tradizione biblica, è un non luogo, è un luogo dove non si può stare, è il luogo appunto dell'indistinto, del caotico, e il caotico, il caos è ciò che si oppone appunto alla creazione, che invece è il mondo ordinato, è il mondo abitabile. Questa figura biblica del mare, no, ci fa pensare appunto anche un po' alla nostra società. Potremmo elencare tantissimi elementi, diciamo così, appunto del caos che travolge un po' oggi questo nostro mondo. Pensate, no, appunto alla confusione in ordine un po' a quelli che chiamiamo delle volte i valori, in ordine appunto a quelli che sono stati per tanto tempo i riferimenti fondamentali anche della vita, non soltanto religiosa, ma pensate anche dal punto di vista sociale, oppure pensate alle profonde trasformazioni, no? A cui il mondo sta andando incontro, e spesso avvertiamo proprio la fatica di stare dietro anche ai cambiamenti di tipo, non so, tecnologico, di tipo culturale e così via. Ecco, anche qui ci può essere la tentazione di, come dire, reagire soltanto negativamente, ma di dire: ma questo mondo va in malora, lasciamolo andare e cerchiamo soltanto di ritagliarci il nostro angolino di salvezza e che tutto il resto si arrangi. Oppure anche la tentazione opposta, naturalmente, la tentazione di adeguarsi semplicemente, no? Di lasciarsi portare via appunto dalla corrente e vabbè, ci entriamo anche noi come tutti gli altri senza cercare minimamente di cambiare la situazione. Anche qui mi sembra che l'invito che il Papa ci fa è di non percorrere né l'una né l'altra direzione, è di appunto prendere sul serio questo nostro mondo, questa nostra società, con le sue cose buone e anche con le sue cose negative, di imparare anche a leggerlo, questo mondo, nella sua complessità, nella sua anche diversità. Il Papa è molto attento a questa cosa qua, no? A dire: attenzione, la realtà è variegata, è complicata, è plurale. Giudicarla, come dire, tutta ad un pezzo, giudicarla tutta secondo una certa, è tutto sbagliato, è tutto giusto, no, bisogna avere la pazienza anche di decifrarlo un po', questo mondo complicato. Penso che per una comunità cristiana questo sia importante, no? Faccia parte di quel discernimento, no? Di quella capacità di giudicare, di valutare, di capire le cose, che è appunto qualche cosa che al cristiano poi viene non semplicemente dalle sue risorse, ma gli viene dallo Spirito, gli viene dall'ascolto del Signore, della sua parola, delle sacre scritture, del Vangelo, no? E così via. È importante appunto imparare a conoscere, a valutare, anche a giudicare questo mondo per potersi poi stare dentro appunto con quei doni, con quelle risorse che il Signore ci mette nelle mani. Aggiungerei anche un altro aspetto che si collega un po' alla preghiera anche che Giona fa dal ventre del pesce, che abbiamo anche pregato ieri sera, e cioè il mare è anche uno dei grandi simboli della prova, è uno dei grandi simboli, come dire, proprio delle volte anche tremende difficoltà e fatiche attraverso le quali e dentro le quali appunto la nostra esistenza sprofonda. Per questo, ma su questo poi rifletteremo un momento domani sera, per questo il mare è anche simbolo del destino di Gesù. il segno di Giona, come vedremo, allude proprio anche alla passione, alla morte di Gesù. Ma quello che vorrei dire è questo qua, appunto, vivere allora dentro a questo mondo, a questa realtà, e delle volte anche dentro alle nostre esistenze così, tante volte anche complesse, messe alla prova anche dalle vicende che possiamo vivere e così via, appunto vuol dire delle volte attraversare questo mare anche della sofferenza, dell'oscurità, dell'angoscia, del non capire più dov'è che va la nostra vita, dell'essere appunto magari anche provati personalmente, che so, nella malattia o nella malattia di una persona cara, oppure no, nella prova, non so, di un'amicizia che si rompe, di un legame che non funziona più, del subire la maldicenza oppure l'inimicizia di qualcun altro, del sentirsi ingannati. Le prove della vita sono veramente tante. Vivere nella fede vuol dire appunto accettare di stare dentro anche a questa prova, appunto con pazienza, con fiducia nel Signore, invocando, pregando. Il Papa ricorda spesso anche quanto per la sua stessa esperienza e ministero personale la preghiera sia importante. E ci invita appunto a, così, oltre che a pregare per lui, a entrare un po' anche dentro questa fiducia che il poter attraversare l'oscurità, la tenebra, no? L'essere sommersi dalle grandi acque, come appunto dice il linguaggio della Bibbia, ma con questo stile di preghiera, di affidamento al Signore, di radicale disponibilità a Lui, ci può portare veramente alla vita e alla salvezza, e ad essere così anche segno, testimonianza di questa vita e salvezza anche per altri. Dico ancora una parola brevissima su un terzo luogo che appare appena un momento nel racconto di Giona, ma che mi sembra interessante richiamare, ed è quando appunto il pesce, lì non so se questa immagine voglia rappresentare il momento in cui il pesce inghiotte Giona o lo sputa fuori, sembra piuttosto quando appunto lo sputa fuori e lo lascia sulla spiaggia. Mi fermo un momento su questa spiaggia semplicemente per ricordarvi questa cosa qua, no? La spiaggia, la riva del mare è un luogo che appare molto spesso nei Vangeli come il luogo appunto dove Gesù insegna, abbiamo prima cantato il canto, no? L'unico maestro, e come il luogo dove Gesù chiama. Ricordate, no? Le chiamate dei primi discepoli sono i pescatori che stanno rassettando le reti sulla riva del lago e Gesù li chiama ed essi lasciano tutto e li seguono. Appunto la seconda chiamata di Giona avviene appunto sulla spiaggia. Ed è appunto la chiamata, diciamo così, che finalmente funziona, è la chiamata che finalmente, come dire, mette Giona, poi vedremo con ancora dei problemi, ma dentro al progetto che Dio ha per lui, o meglio, al progetto che Dio ha per il mondo, per la sua vita e salvezza, e nella quale appunto chiede a Giona di entrare dentro, lo chiede cioè al popolo di Israele, lo chiede appunto oggi alla sua Chiesa. Il Papa ci ricorda, no, nella sua esortazione apostolica, che questo invito a uscire, questo invito ad assumere la, com'è che la chiama il Papa, la conversione missionaria, questo invito a essere appunto non chiesa ripiegata su di sé, ma che va fuori per annunciare e testimoniare il Vangelo, questo vale appunto per la Chiesa nel suo insieme, e vale per ciascuno di noi, ogni credente, ogni membro del popolo di Dio, dice Papa Francesco, in virtù del battesimo è diventato discepolo missionario. La parola che Dio rivolge a Giona, alzati, va a Ninive, la grande città, eccetera, è la parola che rivolge anche a noi e che appunto il Papa Francesco ci richiama. Ci sentiamo anche noi su questa spiaggia, dove Giona viene, come dire, ripescato per la seconda volta dal Signore, e ci sentiamo su questa spiaggia dove Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, eccetera, hanno sentito la chiamata del Signore e hanno cominciato a essere suoi discepoli, per diventare appunto i suoi missionari, discepoli missionari, come dice il Papa, di tutta la Chiesa e appunto di ciascun battezzato. E vengo al terzo luogo, che è naturalmente la grande città, proprio quella che il capitolo terzo che abbiamo ascoltato questa sera ci mette davanti. Vi dicevo l'altra sera, no? Ieri sera, Ninive, cioè se erano 120.000 abitanti, beh, per il mondo antico era una città consistente. Noi oggi conosciamo megalopoli che hanno decine di milioni di abitanti. Veramente, che cosa sia la grande città, con tutti i suoi problemi, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue fatiche e difficoltà, credo che oggi lo possiamo sapere molto, molto meglio di Giona. Cosa sia la città anche con i suoi mali, perché appunto Dio manda il suo profeta verso la grande città e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me, dice appunto all'inizio del libro. E il Papa su questo è molto severo, è molto serio nella sua esortazione apostolica, nel metterci davanti, per esempio nel secondo capitolo, tutta una rassegna di quelle ingiustizie, di quei problemi, di quei mali di cui appunto la nostra società è afflitta oggi. Un'economia dell'esclusione, come spesso dice il Papa, no? La nuova idolatria del denaro, o un denaro che governa invece di servire. L'inequità che genera violenza. A un certo punto, anzi, il Papa prende in esame proprio direttamente quelle che lui chiama le sfide delle culture urbane. Bene, Cerese non è una megalopoli, io spero che resti un paese a misura d'uomo e di donna, ma non dimentichiamoci che da, credo, 4-5 anni a questa parte, più di metà della popolazione mondiale vive nelle città. Per la prima volta nella storia plurimillenaria dell'uomo, la città è diventata l'ambiente che ospita, diciamo così, la maggior parte della popolazione umana. Appunto in grandissimi centri urbani, come sono queste grandi megalopoli che si vanno moltiplicando, anche in città un pochino più vivibili, ma la maggior parte delle persone ormai vive nelle città. Dunque è anche importante leggere, diciamo così, questa realtà, e ripeto, il Papa dedica alcuni numeri proprio a riflettere. Ma adesso al di là non voglio entrare nei dettagli. Quello che mi sembra importante è che l'invito ad andare o a stare nella città, cioè a vivere la nostra vocazione di discepoli e di missionari, è un invito anche a leggere con attenzione, con discernimento, con serietà anche le situazioni. È un invito anche a essere appunto attenti e vigilanti di fronte ai mali che ci sono. Certo, il messaggio del Papa e anche il messaggio del libro di Giona è un messaggio della tenerezza, è un messaggio della pietà e della misericordia di Dio appunto per questi suoi figli e figlie. Ma questo messaggio non lascia in secondo piano il giudizio appunto anche serio sui mali del mondo. Cristiano non è uno che può tacere, non è uno che può far finta che le ingiustizie non ci siano, che appunto il Papa ce lo dice varie volte, no? È preoccupato di una Chiesa che magari sta appunto, come dire, ad arrovellarsi sui suoi problemi e poi dopo invece tace di fronte alle ingiustizie sociali, di fronte alle iniquità che ci sono, di fronte ai problemi appunto delle povertà e via dicendo. Ecco, uscire come chiesa missionaria vuol dire, come Giona, proclamare che la malvagità è salita fino a Dio, che Dio non può accettare, e neanche noi come uomini e donne possiamo accettare appunto una malvagità che, come dire, sembra avere il dominio su tutto. Quindi c'è anche un atteggiamento, ripeto, di discernimento, di attenzione, di di vigilanza, proprio anche su queste cose che ci è chiesto di vivere. L'ultimo luogo che ricordo rapidamente, ma qui più che un luogo, è quel posto di vedetta, fuori dalla città in cui Giona si colloca per vedere che cosa succede, dove appunto gli cresce sulla testa il ricino. Quindi questo l'ultimo posto è proprio all'ombra di una pianta, che però il problema di questa pianta è che oggi c'è e domani non c'è più. In questa ombra fugace il profeta è invitato a imparare, lo dicevamo ieri sera, appunto la tenerezza e la misericordia di Dio. È imparato a far entrare attraverso quel piccolissimo pertugio, no? Quella piccolissima apertura del suo cuore che si rivela nel dispiacere così spropositato, no? Che Giona prova per questa pianta che appunto è cresciuta e poi subito è seccata. Ecco, qui c'è un piccolissimo pertugio attraverso il quale Giona, se vuole, può lasciarsi invadere il cuore, dal cuore appunto misericordioso e pietoso di Dio. Perché certo che Dio è il Dio che condanna severamente la malvagità che sale fino a Lui, chiede all'uomo di ravvedersi dalla violenza che è nelle sue mani, gli chiede un'autentica e profonda conversione, ma tutto è finalizzato appunto alla grande misericordia, tutto è finalizzato alla grande tenerezza. E quando il Papa ci invita appunto ad annunciare, a testimoniare, a proclamare l'Evangelo, a diventare discepoli, missionari e così via, ci invita però anche a non, come dire, disperderci in un cumulo di questioni, di verità, eccetera, che sono anche importanti, ma ci invita a stare attenti a ciò che sta al cuore di tutto quanto. E ce lo ricorda, per esempio, nel numero 36 dell'Evangelii Gaudium, quando dice, in questo nucleo fondamentale del Vangelo, ciò che risplende è la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. Questo è il cuore di tutto. È l'amore incondizionato e traboccante di Dio che vuole la vita e la salvezza delle sue creature, di tutte le sue creature. E guardate, e finisco, prendere sul serio questa cosa qua è rischioso. È rischioso perché ci sono appunto dentro di noi, e guardate proprio anche dentro di noi uomini e donne credenti, delle resistenze grosse a questa faccenda. Sono le resistenze che ha incontrato Gesù durante la sua missione. Sono le resistenze di chi si opponeva, per esempio, no, alle guarigioni compiute da Gesù perché magari andavano contro il rispetto del riposo sabbatico. O sono le resistenze di chi vedeva Gesù frequentare i pubblicani, le prostitute, i peccatori e dicevano: ma come, tu ti avvicini a coloro che sono più lontani da Dio? Tu stai a tavola con loro? Ma come puoi pretendere di essere il rappresentante di Dio, la voce di Dio? Dio non si accosta ai peccatori, Dio sta lontano dai peccatori. E guardate, erano gli uomini religiosi a dire questo, non erano degli atei. Il cuore duro, che appunto un po' è anche il cuore di Giona, è appunto il cuore dei credenti delle volte, quando non si lasciano veramente toccare fino in fondo appunto dalla incomprensibile tenerezza di Dio. E ho l'impressione che qualche volta questo succeda proprio anche al Papa, il quale mi sembra sta cercando esattamente di testimoniare questa cosa qua e spesso non viene capito, non viene accettato, proprio forse da coloro che dovrebbero capirlo di più, proprio dai credenti, proprio forse da noi normali anche partecipi della vita della Chiesa. Perché appunto questa tenerezza, questa misericordia, questo perdono incondizionato di Dio è qualcosa che, è più difficile da capire e da sopportare che non il Dio giudice. Perché noi diciamo, no, è giusto che Dio premi chi è buono e punisca chi è malvagio, è giusto che Dio ricompensi chi fa il bene e mandi all'inferno con un calcio chi fa il male. E sì, è giusto che sia così. Il problema è che il nostro Dio non si lascia misurare dalla giustizia, ma si lascia misurare, per così dire, cioè è incommensurabile nella sua misericordia traboccante. E con questo non voglio dire che allora chi fa il male è uguale a chi fa il bene, che non c'è nessuna differenza. No, non voglio dire questo. Voglio dire che dobbiamo chiedere al Signore veramente che converta il nostro cuore, come cerca di fare con il cuore di Giona, per farci entrare sempre di più, appunto, nel mistero di questa sua misericordia senza limiti e incondizionata. Poi il modo in cui tutto questo per noi si deve tradurre nei nostri comportamenti, nelle nostre scelte, nel modo in cui affrontiamo le questioni, nei rapporti con gli altri, perché se uno sbaglia, se uno fa il male, bisogna anche dirgli, guarda, e Giona ce lo dice, il libro di Giona ce lo dice, non è che Dio, non so come spiegarmi, ma non è che Dio, quando appunto vuole comunicare e far arrivare al mondo la sua misericordia senza limiti, faccia finta che il male non sia il male. Non è così, no? Giona deve andare a predicare che il male c'è, che il male è male. Ma tutto questo ha sempre come fine, ha sempre come orizzonte, ha sempre come unico vero desiderio di Dio che il suo amore sia donato, che la sua misericordia sia conosciuta, che la sua tenerezza sia proclamata e annunciata. Ecco, allora ci mettiamo anche noi in questa sera un po' all'ombra del ricino, sperando che non secchi subito, ma siamo nella penombra e quindi il sole non ci picchi addosso, e così proviamo a metterci davanti al Signore con la preghiera, con la riflessione, con l'ascolto, soprattutto, ripeto, lasciandoci raggiungere dal Signore. Ho provato a mettere giù due o tre domande, se qualcuno possono aiutarlo in questa riflessione, ma non toccano neanche tutto quello che così un po' disordinatamente ho cercato di dirvi, però toccano alcuni punti, accostano un versetto o due del libro di Giona a una frase o due della esortazione apostolica del Papa, e poi soprattutto lasciamo allo Spirito di guidare e sostenere la nostra preghiera.